Dal Vangelo secondo Luca. Poi aggiunse: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quegli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché a chi chiede ottiene, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E continua oggi la catechesi del Signore sulla preghiera. Abbiamo visto ieri quanto la preghiera sia di più lontano dal sentimentalismo, dalle emozioni, anzi, come sia un vero antidoto alle emozioni, al sentimento, al sentire. Per questo è così difficile pregare, per questo è così difficile prendere un ragazzo, per esempio, e metterlo a pregare, esattamente come è difficile mettere un ragazzo a studiare, salvando quelli che gli piace studiare, che sono, ma diciamo, sono una percentuale minima. Anche lì è interessante, perché probabilmente, no? Non abbiamo mai pensato che il problema vero di un ragazzo che non studia non è il fatto che è giovane, non sa soffrire. Lo studio, al di là della materia in sé, al di là dell'apprendere in sé, che è un aspetto importantissimo indubbiamente, ma nella formazione integrale di una persona è una parte minima. Purtroppo, spesso nelle scuole insegnano anche, no, cose che forse sarebbe meglio addirittura non apprendere, ma non entro in questo. Il problema, l'aspetto fondamentale, importante, volevo sottolineare, è, perché è molto legato alla preghiera, è proprio la difficoltà, la incapacità, l'impossibilità di soffrire, di sedersi lì e fare una cosa che crocifigge la carne, che purifica, inchioda il sentimento, inchioda il sentire. In una società dove, che è oggi come oggi, una società che gonfia a dismisura il sentire, il provare, l'effimero, il sentimento effimero, la passione, e questo diventa ancora più difficile. Per questo, per esempio, lo studio è molto legato alla castità. Aiutare un ragazzo, un figlio, anche una figlia, ad essere casto, imparare ad essere casto, perché anche questo si apprende, abbiamo visto ieri, si impara. La Chiesa, nella Chiesa tutto si impara, anche la fede è un dono che però si impara. Sembra una contraddizione in termini, ma non è così. Chi voleva diventare cristiano aveva bisogno di un tempo per imparare la fede, per riceverla, per accoglierla, questo senso imparare, non basta studiarla, anzi, non è questo il discorso, ma è importante anche la scrittura, evidentemente. Ma questo è radicato anche in Israele, i rabbini erano maestri, maestri della fede in Israele. Va bene, dico tutto questo perché anche la preghiera è un'arte che va imparata, ed è legatissima alla croce, è legatissima allo studio, a tutto ciò che a noi aiuta, tutto ciò che ci aiuta ad entrare nella volontà di Dio, ad entrare nella sofferenza, ad entrare in ciò che spezza il nostro sentimentalismo, il nostro spontaneismo. Interessante, perché va dove ti porta il cuore, fai quello che senti. Aprite Facebook, vedrete quante di queste stupidaggini popolano, no? Questi slogan, tutti legati alla porosità della pelle. Sì, alla porosità della pelle, cioè fa freddo si stringono, fa caldo si allargano, cioè scusate, fa freddo si allargano, sì, fa caldo si stringono. Allora sudo, non sudo. Non è tutta una questione di porosità della pelle, è un aspetto che ci aiuta, ma non è il cuore, anzi va educato tutto per vivere autenticamente. Per questo dicevo, lo studio è un aspetto importantissimo nel quale aiutare i nostri figli, aiutare ad amare, aiutare ad entrare dove non piace. Non abdicate dicendo: ah, poverino, non gli va di studiare. Oppure non vi adirate con un figlio che non studia soltanto perché è pigro. È tutto vero, ma non è il cuore. Il problema di tuo figlio che non studia è che non può essere crocifisso, non può soffrire, non può fare qualcosa che non gli piace, per cui è un infantile. Ma è un infantile esattamente come me, come te, attenzione, è un infantile, perché chi non può soffrire, chi non può fare ciò che non piace, chi è schiavo, è obbligato a fare quello che gli piace e a scegliere inevitabilmente ciò che non comporta e non suppone fatica, non suppone sacrificio, questo è uno schiavo, un capriccioso, un bambino. Un bambino capriccioso. Per questo dice la parabola oggi, il Signore, alla fine della parabola dice: se voi che siete cattivi, cioè se voi che siete schiavi, date cose buone ai figli, cioè non vi confondete, quanto più il Padre vostro vi darà la cosa buona, lui che è libero vi darà la cosa buona vera, la cosa buona veramente. Se voi che siete schiavi date quello che secondo gli schiavi è buono, pensa un po', Dio che è libero, che è buono, che è libero, darà la libertà, darà lo Spirito Santo che soffia e fa una persona libera. Dice, chi è nato dello Spirito è come il vento, non sai dove va, sai solo che è qui, cioè che ama una libertà sconfinata. Allora tutto questo, un pochino quello che è il contorno di questa catechesi di oggi, con questa parabola del Signore, che è un midrash, cioè è una catechesi sul Padre Nostro, come abbiamo visto ieri, legatissimo. Questo che ci dice oggi il Signore spiega la preghiera del Padre Nostro. E noi troviamo una porta chiusa, fratelli. La notte è una porta chiusa. Quella porta chiusa è la cifra della nostra vita. La porta chiusa è la porta chiusa sulle nostre speranze, è la pietra della tomba, è la lapide oltre la quale è seppellita quella relazione, oltre la quale sono seppelliti i nostri progetti, i nostri ideali. È la porta sprangata oltre la quale si stanno polverizzando i nostri sentimenti. Quella porta chiusa di notte è la verità. Quella porta chiusa è ciò che fa verità nella nostra vita. Dio non è una macchinetta che distribuisce le merendine. Non c'è nessuna lampada di Aladino. Il miracolo, per esempio, no? Una preghiera, i miracoli, cioè la relazione capricciosa con Dio che vuole che Dio cambi la storia, non è ammessa, nel senso che sarebbe dare cose cattive ai propri figli, cioè sarebbe alimentare l'uomo vecchio, l'uomo dei capricci, l'uomo che è incapace di entrare nella storia, che è incapace di studiare, che è incapace di sacrificarsi, cioè di fare sacro, cioè di separare se stesso, di vivere per Cristo e non per se stesso, di vivere per Dio, di vivere per gli altri e non per se stesso. Per questo la castità, per questo la castità che rispetta l'altro, per questo la responsabilità che ama la moglie, ama i figli, di un amore serio, autentico, coriaceo. Attenzione, perché tutto è molto 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 importante, questo che oggi il Signore ci sta dicendo, perché i segni, i miracoli che Dio fa e che noi pensiamo di estorcere in un certo senso a forza di preghiere, perché sembra questa la prima lettura del Vangelo di oggi, no? Dovete insistere perché io vi dia quello che... Ma non è così. Se Dio guarisce una persona affetta da cancro, per esempio, no? Questo miracolo eclatante, no? Lourdes, eccetera. Pensate che quello non era... No, che quella guarigione prodigiosa, quel miracolo vuol dire segno, come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, è la stessa identica cosa, o di tutte le resurrezioni o le guarigioni che ha fatto il Signore nella sua vita terrena. Pensate che non era nella volontà di Dio? C'è lì qualcosa che accelera l'ora, ma è un'ora, come a Cana, no? Cioè, sono segni dell'ora di Cristo, sono segni della volontà di Dio, dell'amore di Dio. Noi non li estorciamo, la nostra preghiera non estorce da Dio qualcosa che... perché Dio non cambia la sua volontà nei nostri confronti, cambia il nostro cuore. È completamente diverso, fratelli. Ci fa docili, ci fa umili, ci fa piccoli per entrare nella sua volontà, che è fare miracoli, che è fare segni e compiere i segni del suo amore. Ma se io e te non abbiamo occhi, se tu non hai occhi per vedere questo, perché? Perché la storia, perché i fatti della storia, perché la malattia, perché il fallimento, perché il carattere dell'altro, perché la tua debolezza, perché il mondo, perché il gender, perché i politici, perché non so che... ti stanno dicendo che Dio non esiste o che Dio non è buono, e bisogna cambiargli sto cuore a Dio, bisogna intenerirgli sto cuore a Dio, che è veramente uno che non si preoccupa di me, allora capite che questa non è la prospettiva giusta, questa è una alienazione, questa è una menzogna nella quale noi viviamo spessissimo, consciamente o inconsciamente, più spesso inconsciamente, perché se siamo persone di chiesa, tra virgolette, come si dice, frequentatrici, frequentatori di rosari e di preghiere e di sacramenti, allora certo che diventa più difficile smascherare tutto questo. Allora arriva davanti a noi un amico di notte, un amico, tua moglie, tuo marito, tuo figlio, il collega di lavoro, il fratello della comunità cristiana. Cioè arrivano persone concrete che sono amici, di notte, quando non ci sono risorse umane, dove tu non puoi fare come per le vedove, no? Scusate, per le vergini, quando arriva lo sposo, ed è molto simile, risuona questa parabola. Che succede? I negozi sono chiusi di notte. Tu non puoi andare in giro a cercare... Ma sai che c'è un amico? Che potrebbe aiutarti. Ma trovi la porta sbarrata. E non solo trovi la porta sbarrata, ma lui che ti dice... Per favore, non rompe. Non me rompe. Guarda che è notte, sto dormendo, cioè... Non mi importunare. Non mi dare fastidio. Questo è il passaggio fondamentale per crescere nella fede. Questo è il passaggio fondamentale al quale sei chiamato tu e sono chiamato io. Ogni giorno, in quanto prete, in quanto madre, in quanto vescovo, in quanto padre, in quanto marito, in quanto moglie, e in quanto figlio. Questo è il passaggio fondamentale, senza il quale si rimane capricciosi, senza il quale si rimane dei bambini sballottati dalle onde. La fede non è adulta, è qualcos'altro. Voi pensate che questo che dice il Signore, no? Noi tutti a prima vista pensiamo che questo che dice non mi importunare, cioè non mi dà fastidio, eccetera, non posso, e poi dopo spiega il Signore stesso, se non glielo darà per amicizia, glielo darà per la sua insistenza, sia, non so, una scontrosità, eccetera, cioè una cosa un po' difficile da applicare a Dio, no? E invece no, perché quello è lo specchio della mia e della tua realtà. Non c'è amicizia. Capisci che non c'è amicizia? Questo è il passaggio fondamentale. Il passaggio di ogni... che dovevano fare i catecumeni della Chiesa primitiva. Cioè coloro che dovevano entrare nelle acque del battesimo, dovevano entrare i cristiani, dovevano capire, scoprire chi erano. Cosa significa essere pagani? Non soltanto che andavano alle orge, non soltanto che vivevano attaccati al denaro, che la vita non aveva valore, questi sono tutti i valori pagani, no? O i disvalori pagani. Quello è un aspetto fondamentale dal quale devono convertirsi. Ma c'era qualcosa di ancora più profondo, ed è quello che riguarda noi, che probabilmente, per i quali probabilmente la vita ha un grande valore, e che siamo oggi tutti attoniti e impegnati a difenderla, a difendere la famiglia, eccetera. Per noi, che siamo così in prima linea, sul fronte della famiglia, sul fronte della vita, no? Come un argine, una barriera, di fronte a questo incedere che sembra quasi, no? Inarrestabile, del gender, di nuovo una nuova... È una proposta, no, un nuovo disegno di legge sulle nozze, sui matrimoni o le unioni, chiamiamole così, civili, eccetera. E noi, allora, per noi è più difficile capire che cosa, perché questo è il passaggio, lo snodo fondamentale che tu e io abbiamo bisogno di comprendere ogni giorno di fronte a questa porta chiusa. Perché? Perché abbiamo una missione. Nei confronti dei nostri figli, nei confronti delle prossime generazioni, nei confronti, io come prete, delle persone che mi sono affidate, delle pecore, del gregge. Quale? Scoprire che io non sono amico di nessuno, che il demonio mi ha così ingannato, che ha verniciato la mia vita di amicizia, ma era sentimento, era passione. Capite? La porta chiusa mi fa vedere veramente chi sono. Se io mando tutti a quel paese, mi incavolo con Dio, e mi incavolo perché le cose non vanno come dico io, perché non mi dà quello che voglio io subito, e non me lo dà quando dico io e come dico io. Se non cambia la storia, se non fai i miracoli secondo quello che secondo me è un miracolo, cioè una toppa, un ravvedimento da parte di Dio nei confronti della mia vita, nei confronti della vita dei miei figli, nei confronti della vita del mio matrimonio, eccetera eccetera, se non fa questo e subito, non gioco più. Ma questo è il capriccio tipico di un bambino che non ama nessuno. L'amicizia è sacra. L'amicizia nella scrittura è Giovanna e Davide. C'è uno che ha votato, dice Giovanna, dal primo momento il mio cuore si è legato a te, ed eri un altro, e Davide era un altro se stesso per lui. Immagine della figura, immagine e figura del cristiano con Cristo. ma di ogni cristiano, cioè della fratellanza. Questa amicizia è la fratellanza cristiana nel sangue di Cristo. Allora, io devo scoprire che nel fondo a me non me ne frega niente, o me ne frega molto poco. Qui sono tre amici, no? C'è l'amico che viene, l'amico soggetto e l'amico a cui tu vai a chiedere. Sono tre, i tre pani. Sono fondamentali, fratelli. Sono i tre giorni che Cristo è stato nella tomba. In quella tomba che è davanti alla mia vita oggi. Che sono i miei fallimenti. Che è la mia notte, dove non posso nulla. Dove io non amo nessuno, perché non ho pane da dare a mia moglie, a mio marito che c'ha fame, che è venuto all'improvviso, mio figlio con una crisi, viene e mi ha detto, guarda, mi ha lasciato la mia fidanzata, mi voglio uccidere, è finita la mia vita, guarda, ho messo incinta la mia fidanzata, guarda, ho una malattia, guarda, c'ho una crisi, guarda, il marito, mi hanno licenziato, mi hanno fatto un'ingiustizia sul lavoro, guarda, ho scoperto... Sono schiavo della pornografia. Un marito che può venire da te oggi e dirti sono schiavo della pornografia, sono schiavo dell'alcol, ho giocato, gioco. O tu stessa che ti alieni, un amante. O cose più piccole, tra virgolette. Cioè, il tuo amico, l'altro te stesso, questo vuol dire amico, che viene e ti chiede un pane a mezzanotte, quando tu puoi andare a comprarli. Fino adesso abbiamo comprato, siamo andati, abbiamo comprato, abbiamo rattoppato, abbiamo saziato un pochino, ma c'è una fame vera, autentica nell'altro, alla quale noi non possiamo rispondere. Sei amico veramente di tuo marito? Sei un altro te stesso? Di tuo figlio? Di tua figlia? Di tua moglie? Di quel fratello, della tua comunità cristiana, lo sei veramente? Della parrocchia che ti è affidata, dei parrocchiani? Sei amico loro? Sono loro amici tuoi? Sai quando lo scopri? Quando scopri che tipo di amicizia c'hai, o di relazione c'hai, con Gesù Cristo. Di fronte alla sua tomba, di fronte a quella porta chiusa, dove tutto sembra finire, dove sembra non ascoltare, dove sembra non dare credito, e ragione alle tue preghiere, ai tuoi pensieri, ai tuoi criteri, gridati, urlati, polemizzati con gli altri, quando sembra non mi importunare, allora riscopri che Cristo non te li dà per amicizia, non perché lui non ha amicizia, non è questo il senso, dice non te li darà per amicizia, no per la sua amicizia, per la tua, perché tanto tu non sei amico suo, te ne sei fottuto fino a ieri e stai continuando ancora ad esigere da lui. Te li dà per che cosa? Per la tua insistenza, per la tua sfacciataggine, dice la sfacciataggine. Aspetta, questa parola è stupenda, perché è la fine del percorso catecumenale, è la fine dell'iniziazione cristiana, è l'incontro vero, autentico con Cristo, fratelli. Le darà per la sua sfacciataggine, cioè quando ha perso la faccia, perché l'insistenza mostra la nostra merda, mostra il nostro schifo. Se veramente a te ti interessa l'altro, starai là chiedendo, e più chiedi, più fai vedere chi sei tu veramente, perché più chiedi, più fai capricci, più Cristo ti ama, più fai capricci, più Cristo ti ama, più tu perdi la faccia, più diventi un tonto, un, cioè quello che sia, un bambino capriccioso. Allora lì Cristo dice, non posso più, mi fai tenerezza, ho pietà di te, ho misericordia di te, non perché sei uno figo che sta là, non è questa catechesi, fratelli, non è la catechesi del gran pregatore, del gran maestro di preghiera, che lui è lì, capito? Che ha capito tutto, no? È la catechesi per i poveri, i piccoli, i deboli, i capricciosi, che non sanno fare niente, che chiedono e chiedono male, che bussano, e ogni volta che bussano fanno una figura di merda ancora di più. Più bussano e più fanno vedere che... Allora lì il Signore si alza, sente il grido degli israeliti, schiavi in Egitto, che non hanno possibilità alcuna di amare, di soffrire, di entrare nella morte, di entrare nel sacrificio per l'altro. Non sanno donarsi, non hanno pane, non possono essere pane per gli altri. Allora Cristo si desta dalla morte e apre quella porta che ha fatto vedere chi sei tu.
Apri quella porta che ha infranto ogni tuo ideale, tutte le tue maschere, che ti ha sfacciato, come si dice, ti ha fatto vedere la tua faccia vera, ti ha fatto vedere chi sei, un poveraccio che non ha niente, che urla, grida, mormora, è arrabbiato con gli altri. Ecco, quando tu sei all'ultimo stadio, quando tu sei veramente ormai nudo, ormai senza più difese, senza più, cioè sei proprio, cioè si mostra proprio chi sei tu veramente. Lì Cristo arriva e fai il miracolo, cioè quale miracolo? Tu non hai estorto qualcosa, no, lui fa quello che è, dà a te quello di cui hai bisogno, quello che lui ha sempre pensato, ma te lo dà quando tu lo ricevi come grazia, quando tu lo ricevi come sfacciato, cioè come una persona che ormai ha perso la faccia, che ormai non ha più niente da difendere, che sa perfettamente di non essere in credito verso Dio di nulla, di non avere nessun diritto. In quel momento della gratuità totale, i tuoi occhi saranno aperti sull'amico e capirai che, e io capirò, che Dio mi dà la cosa migliore, quello di cui veramente io ho bisogno. Il vero pane, che è il suo corpo, pieno di Spirito Santo, il suo corpo, la sua carne, carne in me, che diventa carne in me, per portare, dice Sant'Ireneo, che la sua carne è stata la dimora dello Spirito Santo, nel quale lo Spirito Santo si è abituato a dimorare negli uomini. Questa carne viene data a me, questo pane, perché dimora in me lo Spirito Santo, che è la vita da donare. Allora ecco questi tre pani, il mio amico, il fratello, il prossimo, di cui mi faccio prossimo, io e Cristo. Tre pani, lo stesso pane. Cristo che ci fa amici gli uni degli altri, che mi fa suo amico, che si fa mio amico e che fa dell'altro mio amico, cioè che desta in me la vera attenzione, il vero, cioè che veramente mi inginocchio, che veramente mi spello le ginocchia, urlando, gridando, pregando rosari, alzandomi la notte per la salvezza del mio fratello, del mio amico, che è mio marito, mia moglie, che sono io stesso, che è mio figlio. Ma perché cosa? Perché abbiano tutti lo Spirito Santo, perché si compia la volontà, il miracolo della volontà di Dio. Il miracolo, se nel caso di una malattia è una guarigione, vuol dire che quello è la volontà di Dio e io saprò accoglierla come uno sfacciato, cioè come uno dice: ah, è questo, io non sapevo nemmeno cosa stavo chiedendo, Signore, mi dai questo. E se non è la guarigione, lo stesso, ottimo, è il pane, no? È il pane per saziare, è il pane per saziare l'altro, è il pane dove trascendermi, l'altare dove donarmi. Mi stai dando il pane per poter donarmi insieme a mio figlio, insieme a mio padre che sta male, io stesso, con questa malattia, con questo cancro. È il pane che è tuo figlio, che si fa carne e mi fa entrare laddove la carne umana, laddove le porte chiuse, laddove i capricci, i sentimenti, il demonio, Signore dei sentimenti, Signore della superficialità, mi impediva di entrare. Ecco, meraviglioso, no? Questo è quello che oggi il Signore ci dice, questa è la catechesi sulla preghiera, cioè la preghiera della Chiesa che bussa, che cerca, che chiede insistentemente, facendo perdere la faccia ai suoi figli perché ricevano la faccia, il volto di Cristo, perché perdano l'uomo vecchio, perché siano sfacciati, cioè si è tolto quell'immagine demoniaca, quell'immagine falsa dell'uomo vecchio per acquistare l'immagine del suo amico, di Cristo, che ha dato la vita per loro. Buona giornata.